Ciao cari amici, come ho già raccontato oggi nel video precedente, nell'approfondimento giornaliero della zona dell'operazione militare speciale, la notte passata i russi hanno effettuato un pesantissimo bombardamento, probabilmente uno dei più pesanti bombardamenti effettuati sul territorio dell'Ucraina. Hanno utilizzato la grande quantità sia dei droni che dei missili. E hanno colpito diversi obiettivi legati all'aeronautica militare, gli obiettivi legati alle strutture dell'esercito ucraino, gli obiettivi di infrastruttura di energia critica e così via. Comunque è molto interessante un aspetto che ha attirato la mia attenzione quando io ho guardato classico rendiconto del Ministero della Difesa russo, perché il Ministero della Difesa stamattina, come fa ogni giorno, rilascia le dichiarazioni e in questa dichiarazione c'è un resoconto delle armi utilizzate durante gli attacchi sul territorio dell'Ucraina nelle ultime 24 ore. C'erano anche le armi utilizzate durante il bombardamento notturno. Io ho guardato quando preparavo il mio approfondimento giornaliero per il mio canale privato su Telegram, io ho guardato tutti i missili, la descrizione di tutti i missili che hanno utilizzato i russi, e a parte classici missili soliti che i russi utilizzano, missili da crociera che vengono lanciati da aerei strategici, da bombardieri portamissili come Tu-95MS, ho visto un missile che di solito non viene utilizzato. È un missile di piccole dimensioni, si chiama KH-35, e questo missile, cari amici, ha una storia molto interessante e particolare. E sicuramente bisogna approfondire, perché noi spesso parliamo della propaganda occidentale, di come gli occidentali raccontano che i russi hanno difficoltà, che i russi comprano le armi altrove, i russi hanno finito le bombe, hanno finito i missili, hanno finito le possibilità di produrre le armi tecnologiche complicate, e quindi sono costretti di combattere con le pale e così via. Lo so che questa forma di propaganda così becera funziona soprattutto sulle menti più devastati da propaganda occidentale, da vari meccanismi di influenza anglosassone. Però, ovviamente, per dare una visione completa su ciò che è la Russia di oggi, sulla macchina bellica russa, sulle capacità di produzione russe, noi spesso dobbiamo parlare non solo delle armi che vengono utilizzate ampiamente, ma anche delle armi particolari che vengono utilizzate per i scopi concreti. Per cui se noi ad esempio vediamo che i russi utilizzano soprattutto ultimamente tantissimi missili ipersonici Kinjal, all'inizio sembrava che questi missili sono molto rari, anche diversi specialisti occidentali all'inizio dell'operazione militare speciale dicevano che non bisognerà aspettare che i russi iniziano a utilizzare questi missili largamente, perché si tratta intanto di armi ancora sperimentali, ci vogliono gli anni per iniziare a produrre questi missili in serie con tutte le modifiche che creano un modello equilibrato di questi missili. Bisogna ancora imparare di utilizzarli, bisogna vedere se veramente sono così efficaci come si pensa che dovrebbero essere. Insomma, molti esperti occidentali all'inizio erano abbastanza scettici nella capacità dell'industria russa, industria bellica, di produrre, sviluppare e produrre questi missili. Alla fine abbiamo visto che in 2 anni di guerra questi missili sono stati modificati in maniera molto veloce. I russi li hanno utilizzati ampiamente e li usano ampiamente. Ad esempio, solo questa notte sono stati utilizzati 30 missili ipersonici Kinjal. 30, cari amici, è tanto. Il bombardamento più massiccio che è avvenuto ultimamente, la settimana scorsa, se non sbaglio, o una decina di giorni fa, quando i russi hanno colpito in maniera massiccia anche il poligono dove si trovavano i militari della NATO sul territorio della regione di Leopoli, i russi hanno colpito anche un aeroporto militare sul territorio sempre della zona di Leopoli. All'epoca si parlava, nel 2022 ad esempio, si parlava dell'utilizzo massiccio dei missili Kinjal se la quantità dei missili superava 5 unità, e si diceva: ah, i russi hanno utilizzato tanti missili Kinjal. 10 giorni fa i russi hanno lanciato contro un obiettivo 18 di questi missili. Oggi, cioè questa notte, notte passata, i russi hanno lanciato 30 missili Kinjal. Probabilmente una gran parte di questi missili è stata lanciata contro la struttura militare nei pressi di Stara Kostantinov. Stiamo parlando di un aeroporto militare dove hanno già affermato stesse unità ucraine che saranno schierati gli aerei F-16, tanto che gli ucraini, a mio avviso, facendo un grave errore, hanno dichiarato questa informazione, ma loro l'hanno fatto perché loro devono per forza comunicare agli occidentali la loro prontezza di ospitare questi aerei. Quindi loro hanno dimostrato le strutture. C'è il presidente Zelensky che ha visitato questo aeroporto e a lui è stato riferito dalle autorità militari che in effetti in questo aeroporto è tutto pronto per ospitare gli F-16. Diversi giornali specializzati ucraini hanno riportato questa informazione anche con un certo entusiasmo: ecco, guardate, noi siamo pronti per ospitare primi aerei F-16. Sono passati diversi giorni dopo queste bellissime notizie, tra virgolette, per l'esercito ucraino, come i russi hanno subito bombardato pesantemente questa struttura. Alcuni esperti russi dicono che probabilmente gli ucraini hanno fatto apposta questa comunicazione per in realtà dare in pasto ai russi un aeroporto non importante, mentre loro preparano la struttura per ospitare le F-16 su un altro aeroporto. Su questo si può discutere. Io non ho abbastanza notizie per poter affermare o controbattere queste teorie. Queste teorie esistono e come tale vengono rappresentati, quindi è lecito di approfondire anche queste teorie. Può darsi che gli ucraini con i loro partner occidentali semplicemente hanno creato attorno al aeroporto di Stara Kostantinov una sorta di obiettivo falso per l'aviazione russa. Però è un comportamento un po' stupido, a mio avviso, perché comunque si tratta di un aeroporto molto importante, un aeroporto strategicamente tra le più importanti per l'esercito ucraino. Lì sono schierati anche molti bombardieri, e aerei caccia ucraini di sistemi sovietici, tra l'altro bombardieri che sono stati modificati per portare i missili occidentali Storm Shadow di produzione britannica, oppure Scalp di produzione francese. Probabilmente anche lì si trovano i bombardieri che portano i missili Storm Shadow che sono stati dati dall'Italia all'Ucraina. E quindi Sarebbe un po' un suicidio creare appositamente attorno a questo aeroporto un'area di futuro centro di permanenza degli F-16 per sacrificarlo come un bersaglio facile per i russi, mentre da qualche altra parte, chissà dove, in Ucraina, preparare una vera zona di schieramento di queste armi. Io credo che gli ucraini non hanno abbastanza strutture del genere. Un aeroporto militare è una cosa molto seria, non lo nasconderai nelle foreste, ha bisogno delle piste, ha bisogno delle strutture, ha bisogno di tanta energia elettrica, ha bisogno di molte strutture ben difese sotterranee, ha bisogno di grande quantità di cisterne che conservano tutto quello che serve per sia far volare aerei, sia per far funzionare vari meccanismi che mantengono in vita gli aerei, perché non solo carburante aereo viene conservato nelle cisterne, ma anche carburante per le macchine che servono gli aerei, anche vari oli che servono per diversi dispositivi che ci sono negli aerei, e quindi non è facile ricostruire, ricreare questo, non so, in mezzo a un campo oppure da qualche parte, pretendendo che i russi non la vedano dai loro satelliti. Quindi io credo che Starokostantinov è bombardato perché realmente lì si preparano le strutture per schieramento di aerei F-16 ucraini. Comunque noi abbiamo visto durante il bombardamento di questa notte che contro questo aeroporto di Starokostantinov sono stati lanciati addirittura 30 missili Kinjal. Io non so se tutti i 30 sono andati contro l'aeroporto, ma sicuramente la gran parte sì. Questo, tra l'altro, lo confermano anche le risorse ucraine. Hanno detto che l'aeroporto di Starokostantinov è stato bombardato pesantemente, lo hanno confermato stamattina, e tra vari missili che hanno colpito l'aeroporto sono stati anche missili Kinjal. E quindi, quando noi parliamo del missile Kinjal come un missile che era 2 anni fa ancora sperimentale, oggi noi stiamo parlando di un missile ormai che fa parte del magazzino dell'aviazione russa, viene utilizzato ampiamente e anche in grande quantità. Quindi noi stiamo parlando dell'arma che 2 anni fa era trattata come un'arma speciale, particolare, sperimentale. Oggi ormai è un'arma normalissima che i russi utilizzano. Anzi, adesso i russi hanno i missili molto più potenti di missili Kinjal. Ad esempio, l'ultima modifica del missile navale Zircon, che viene lanciato da tutte le piattaforme navali, ma c'è anche una modifica per lanciarlo dagli aerei e dalle piattaforme terrestri. Noi stiamo parlando di una macchina di produzione da guerra, una macchina terribile, cari amici, perché qua stiamo parlando comunque di un qualcosa che non ha niente di positivo. Cioè, noi dal punto di vista umano non dobbiamo essere contenti per il fatto che i russi producono più armi degli altri. È ovvio, dal punto di vista strategico, il fatto che i russi riescono a smentire la propaganda occidentale, produrre e dimostrare di essere in grado di produrre e utilizzare le armi sempre più sofisticati, in qualche senso, diciamo, rallegra coloro che sono contro la NATO, sono contro la guerra in Ucraina, sono contro il regime di Kiev. Però, dall'altro canto, stiamo parlando sempre, cari amici, della crescita dell'escalation di guerra, dell'escalation di violenza, e sempre più nuove armi messe in produzione e nell'utilizzo ci allontanano dalla prospettiva della pace, e questa è una cosa molto importante. Per questo io condivido le informazioni sugli armamenti russi, sulla tipologia delle armi, non per esaltare qualcosa. Io cerco di farvi capire che noi stiamo in Occidente in una situazione dove cercano di convincerci che i russi non sono in grado di schierare in prima linea le armi moderni, le armi migliori delle armi occidentali, ma soprattutto qua ci fanno credere che i russi economicamente stanno fallendo e non sono in grado di produrre queste armi, quando in realtà non è così. E per questo motivo, chi a noi oggi, qua in Occidente, ci racconta che i russi non hanno le armi tecnologiche, ci vogliono convincere che noi dobbiamo per forza accettare, diciamo, il sostegno bellico, il finanziamento al meccanismo bellico occidentale, perché grazie alle armi occidentali noi sconfiggeremo le armi russe, che sono le armi peggiori, le armi ormai ridotte a poche quantità e così via, quando la realtà è completamente diversa. Spingendo verso la guerra, noi semplicemente ci coinvolgiamo all'interno di un conflitto che sarà molto lungo, e sicuramente i russi in questo conflitto per ora stanno vincendo da tutti i punti di vista, dal punto di vista tattico, dal punto di vista economico, dal punto di vista di produzione, dal punto di vista di strategie su larga scala. È molto importante di capire che i russi sono in grado di schierare anche le tipologie delle armi che sono speciali, sono prodotti per le operazioni molto chirurgiche. Quindi non si tratta del fatto che i russi sono in difficoltà, hanno problemi con i loro magazzini vuoti, oppure, come dicono alcuni qua in Occidente, alcuni fans degli anglosassoni raccontano che i russi ormai sono costretti di comprare le armi a Corea del Nord, all'Iran, perché ormai in Russia le armi sono finite. Quello che ci dimostra la pratica, e l'ultimo bombardamento, questo avvenuto di stanotte, ha dimostrato l'utilizzo di questi missili KH-35, ci dimostrano che si tratta di capacità del impianto produttivo russo di produrre non solo i missili e le armi per largo utilizzo, ma anche missili speciali per missioni molto chirurgiche. Che cos'è il missile X-35? In Russia questo missile viene chiamato Izdelie 78, ovvero il prodotto 78. Di solito la sigla prodotto viene aggiunta ai progetti che rimangono segreti fino a un certo punto. Quindi per molto tempo il missile X-35 era indicato come prodotto 78 perché era un progetto segreto. Poi dopo l'indice è stata cambiata al 3M24, 3M24 è stato la sua sigla durante la fase attiva di sperimentazione operativa. Cosa vuol dire fase attiva della sperimentazione operativa? È quando nell'esercito russo viene portato un missile che deve essere sperimentato nelle realtà operative di una guerra, di un conflitto. Quindi non si tratta di sperimentazione sul campo di addestramento, su speciali campi di tiro che esistono. Si tratta di utilizzo di questo missile nelle realtà di guerra, e quindi i russi provano l'efficacia di questi missili all'interno delle operazioni. Il missile X-35 viene codificato dalla NATO a partire dal 2003 come missile SSN-25 chiamato Switchblade. Switchblade è il coltello a scatto in pratica. Perché l'hanno chiamato così? Perché si tratta di un missile piccolo, di dimensioni ridotte. Un missile che è stato prodotto soprattutto per l'utilizzo navale, ma la base di questo missile adesso è utilizzata in Russia su tutte le piattaforme esistenti. Può essere lanciato sia da diversi tipi di aerei, sia da bombardieri strategici Tu-95MS, sia da una schiera di aerei d'attacco, bombardieri oppure caccia multiuso, tutti aerei esistenti adesso nel parco aereo dell'aviazione militare russa possono usare questo missile e anche gli elicotteri sia navali sia di aviazione classica russa militare. E come è fatto questo missile? Questo missile, come avete visto anche io l'ho messo il suo disegno all'inizio di questo video, sulla copertina di questo video. Questo missile è un classico missile di dimensioni ridotte, non è lungo. È un missile viene considerato tattico. È un missile che viaggia sulle altezze basse e non supera la velocità di suono. Quindi si chiama, in Russia si chiama Dazvukovaya Raketa, vuol dire il missile che non supera velocità del suono, il missile subsonico. E di solito inizialmente questo missile è stato creato per la distruzione di piccole navi portamissili, piccole navi d'assalto che non superano 5.000 tonnellate di dimensione di trasporto. E si tratta quindi di un missile molto piccolo dal punto di vista di armi missilistiche che ci sono in Russia. È stato iniziato il lavoro della progettazione nel 77, l'hanno iniziato a sperimentare nel 1983 e ufficialmente le sperimentazioni sono finite nel 2005, però già nel 2003 lui è entrato nella fase di produzione di serie, quindi lui è uscito, uscito questo missile nella produzione di serie nel 2003 e per 2 anni è stato utilizzato come un missile prodotto in serie, però con la possibilità di modifiche. In effetti è stato modificato in 2 anni. Dal 2005 questo missile viene prodotto ormai come un progetto definito. È molto importante sapere che questo missile inizialmente è stato pensato come un missile solo per i sistemi dei complessi missilistici navali che si chiamano TK-24 Uran, e per questo missile, in Russia, oltre alla sua sigla KH-35, è stato chiamato Uran. Spesso i specialisti lo chiamano missile Uran, e ovviamente questo non è proprio corretto dal punto di vista tecnico, perché non esiste un missile Uran. Il missile si chiama KH-35. Poi Uran è uno dei sistemi dei quali questo missile può essere lanciato, ma ormai è entrato così diciamo, nel lessico che stessi militari, anche militari di aviazione, quando prendono a bordo questo missile, dicono che prendono a bordo Uran per evitare di utilizzare la sua sigla ufficiale KH-35, perché serie KH, dei missili KH è molto larga, ci sono tanti KH-101, KH-55, adesso sono nuovi KH-69, insomma ci sono tantissimi missili KH, quindi a volte i militari le danno anche i nomi propri per poter distinguere tra questi missili. Questo missile quindi ha questo nome, un soprannome Uran, e di solito anche ufficialmente quando viene citato questo missile dal Ministero della Difesa o dai corrispondenti di guerra, loro dicono: è stato utilizzato il missile Uran, senza neanche riportare la sua vera sigla. E così accade, insomma. Questo missile, cari amici, è stato utilizzato diverse volte in diverse situazioni operative, è stato utilizzato ampiamente in Siria, soprattutto per colpire con estrema precisione i luoghi dove si trovavano i terroristi all'interno delle città. La dinamica di lancio di questo missile rende molto difficile il suo abbattimento, anche se lui è un missile che viaggia sotto la velocità di suono, quindi un missile subsonico, e quindi per i radar è abbastanza facile da rintracciare. Lui è stato progettato per viaggiare appena al di sopra dell'acqua, quindi lui, quando viene lanciato questo missile, non viaggia nelle altezze che di solito sono affrontati e monitorati dai radar. Questo missile viaggia sulle altezze che sono molto difficilmente raggiungibili dai radar. Per questo motivo i radar dei sistemi di antiaerea fanno fatica di non solo diciamo, prenderlo e calcolare la sua velocità, diciamo, intercettarlo e preparare le informazioni al suo abbattimento. Loro non riescono neanche a individuarlo, cioè proprio non si vede sui radar, non appare come un oggetto volante. Questo lo rende molto utile non solo negli ambienti marittimi contro le navi, ma anche in guerra, negli ambienti terrestri, dove questo missile viene utilizzato soprattutto per colpire gli obiettivi piccoli negli ambienti dove attorno ci sono gli obiettivi civili che non devono essere coinvolti. Questo missile ovviamente è stato famoso perché quando era ancora nella fase di sperimentazione, quindi stiamo parlando del 1996, questo missile è stato utilizzato per uccidere il capo dei terroristi ceceni, Johar Dudayev. Voi ricordate che il primo capo storico dei primi, all'epoca li chiamavano separatisti, terroristi ceceni, Johar Dudayev, ex colonnello dell'aviazione militare sovietica, è stato anche comandante di un'importante unità di bombardieri strategici che si trovava nelle Repubbliche Baltiche. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, lui è stato avvicinato dall'oligarca Berezovsky, che insieme con la CIA stava preparando, diciamo, la separazione dall'Unione Sovietica della zona di Caucaso. Lì, secondo i loro piani, doveva iniziare una guerra sul territorio della Repubblica Cecena, e i ceceni dovevano staccare, attraverso impegno militare, dominio dell'esercito russo sulla zona di Caucaso. Con questo, ovviamente, completamente togliere i russi dal controllo del Mar Caspio, anche attraverso ovviamente il loro approccio militare, e da lì creare quello che loro poi dopo hanno chiamato Califfato di Caucaso, un progetto che è fallito miseramente negli anni 2000 perché il presidente Putin è stato colui che ha, diciamo, distrutto gli ultimi gruppi terroristici che hanno cercato, che hanno provato di portare avanti questo progetto. Ecco, il primo leader importante dei terroristi ceceni all'epoca che è stato liquidato dai russi è stato Jakhar Dudayev. C'è stata un'operazione segreta veramente molto interessante, la storia di questa operazione. Se vi interessa, un giorno io approfondirò in uno dei video, che si è chiamata ICAR. In pratica, in poche parole, cosa è successo? I servizi segreti militari russi hanno scoperto che uno dei passaggi di contatto tra la CIA e Jokhar Dudayev era uno dei organizzatori di attività diciamo militanti tra i paesi arabi. Era un arabo che aveva all'epoca partecipato addirittura alla guerra in Afghanistan, un sceicco di uno dei paesi arabi. Però questo sceicco, cari amici, si è trovato in una difficoltà perché era sorpassato da alcuni giovani, non aveva più ottime relazioni con la CIA, insomma, si trovava in una situazione molto ambigua all'interno del suo ambiente terroristico, perché anche noi eravamo ai tempi quando la prima organizzazione Al-Qaeda, cioè i primi terroristi di Al-Qaeda che avevano ancora collaborato con la CIA durante la guerra in Afghanistan, e hanno rovinato i rapporti con diversi agenti della CIA, con diversi anche rappresentanti dei movimenti taliban, perché se noi entriamo lì è un cespuglio, è un groviglio di intrecci, di relazioni dalla quale è difficile uscire, bisogna scrivere libri, decine di libri per spiegare queste relazioni. Comunque, molti terroristi di vecchia data non erano più contenti con nuovi progetti dai quali loro sono stati tagliati fuori dai giovani. Uno di questi progetti era proprio il progetto in Cecenia. I russi, sapendo questa cosa, perché una cosa che i russi hanno fatto sempre bene, soprattutto i servizi segreti militari, è capire e comprendere il mondo arabo, ancora dei tempi dell'Unione Sovietica, dei tempi delle relazioni con Afghanistan, loro si sono avvicinati a questo terrorista e hanno convinto questo terrorista che, facendo fuori Jakhar Dudayev, lui sarebbe stato in grado di reintegrare i propri interessi sul territorio della Cecenia. Ovviamente portando a casa molti soldi, molti interessi. E qua è stato ovviamente un lavoro geniale di agenti sotto copertura russi. Bisogna dire che questi hanno lavorato veramente in maniera impeccabile, perché loro hanno convinto questo vecchio terrorista arabo di mettersi in contatto con Jokhar Dudayev, e quindi grazie a queste telefonate loro hanno rilevato la posizione di Jokhar Dudayev, hanno comunicato questi dati a servizi militari russi, e quelli hanno lanciato un missile e l'hanno ucciso. Diciamo, in parole semplici, successo è questo: l'hanno fatto fuori proprio all'incrocio tra due villaggi, dove lui è arrivato per fare l'ennesima telefonata, per mettersi d'accordo con questo terrorista che avrebbe aiutato Dudayev di lasciare Cecenia, di andare nei paesi arabi, dove li avrebbe aiutato, diciamo, di incontrare persone importanti. E semplicemente i russi hanno saputo, attraverso questa telefonata, dove lui si trova, e il luogo dove lui si trovava è stato colpito da questo missile. All'epoca, sottolineo, questo missile era ancora in fase di progettazione e non si sa neanche come è stato lanciato, perché ci sono alcuni che dicono che il missile è stato lanciato dall'aereo, gli altri invece dicono che il missile è stato lanciato dall'elicottero. Il missile è stato fatto per essere lanciato da entrambi mezzi, quindi può darsi che è stato lanciato dall'aereo o dall'elicottero, io non so, la storia in questo senso non dice niente di concreto. Comunque, cari amici, si tratta di un missile molto preciso, un missile difficilmente da rilevare dai radar, un missile che probabilmente questa notte i russi hanno utilizzato per colpire gli obiettivi che si trovano nelle vicinanze con gli obiettivi civili. Un missile che è stato usato per distruggere qualcosa di non molto grande, ma molto importante, per evitare di danneggiare i civili che si trovano vicino. Molto probabile che è stato distrutto un punto di comunicazione. Noi sappiamo che l'esercito ucraino schiera propri punti di comunicazione all'interno di zone civili. Questa è una cosa molto comoda perché militari che lavorano nella comunicazione non devono stare troppo vicino alla prima linea, possono trovarsi anche in mezzo a varie zone urbane, andare in giro vestiti come civili e nessuno saprebbe mai di che cosa stanno occupando all'interno di un piccolo edificio messo tra qualche zona urbana. Oppure può essere stato colpito anche un centro di comando. Questo missile ha una capacità di perforazione notevole. Comunque la testata di questo missile può portare due tipi di esplosivo. In una variante questo missile ha una classica testata a frammentazione, in un'altra variante questo missile ha una testata a doppia frammentazione cumulativa, quindi serve per distruggere i mezzi blindati che possono essere le corazze di alcune navi particolarmente difese. E in questo senso si può dire che i russi hanno utilizzato questo mezzo anche per colpire qualche centro di comando. Comunque è molto interessante che i russi hanno utilizzato questa notte questo missile. Questo vuol dire, amici, che i russi hanno tantissime armi, tanto da poter utilizzare sul territorio dell'Ucraina anche le armi speciali. Utilizzo delle armi speciali ci dimostra sempre che la produzione bellica è talmente ampia che è in grado non solo produrre le armi più necessarie per svolgimento delle operazioni militari, ma è in grado anche produrre le armi speciali. Questo l'ennesima conferma che tutto quello che ci raccontano i nostri propagandisti anglosassoni sull'incapacità dei russi di produrre certi tipi di armi tecnologici e moderni è tutta una falsità, perché i russi, come potete vedere, producono e utilizzano anche le armi speciali, le armi tecnologicamente molto avanzate comunque. Amici, con questo vorrei salutarvi. Come sempre, alla fine del mio video, io vi invito di approfondire le informazioni che il nostro mainstream occidentale, soprattutto quello italiano, non condivide con voi. Tutto quello che viene censurato, strumentalizzato oppure nascosto, io cerco di condividere sul mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video. Ogni giorno faccio per voi più di 100 approfondimenti di diverso tipo, ci sono materiali video, materiali fotografici, articoli, interviste, tutto tradotto da diverse lingue del mondo, da diverse agenzie, per aiutare ai miei abbonati di avere un'opinione obiettiva e uno sguardo aperto su ciò che accade non solo in prima linea nelle retrovie di questa guerra, ma anche in generale nel mondo. Quindi abbonatevi. Il link per abbonamento si trova nella descrizione di questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, io vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle c'è il libro che si chiama La guerra e l'odio. In questo libro vi ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento, che ormai ci riguarda tutti, vi invito di leggerlo e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me, per il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.